Un pupazzo animato che è quasi un animale domestico, souvenir di un viaggio seminale oltreoceano, che continua ad influenzare l'immaginario personale anche a oltre un decennio di distanza, nella quinta puntata della terza stagione dal titolo Pet Therapy. RAE rifiuti le apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati e obsoleti. Destinati all'abbandono, insomma, anche se spesso facciamo fatica a buttare per sempre questi nostri compagni che ci sono stati così a lungo fedeli. Meglio nasconderli in qualche scatola della nostra cantina, perché portandoceli dietro, vivendoci assieme dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una incredibile serie di storie. Storie digitali. Raccoglierle e raccontarle è quello che fa RAE. Il protagonista di questa puntata è il Furby, o meglio, il Tiger Electronics Furby. Era un giocattolo distribuito a partire dal 98 appunto da questa sussidiaria specializzata in elettronica della Hasbro. L'aspetto è quello di un normale pupazzo di peluche, penso che tantissimi di voi l'abbiano visto. Aveva un corpo morbido, alto una quindicina di centimetri, grandissime orecchie, anche se morbide, e un paio di occhioni colorati dolcissimi muniti di ciglia. La bocca era in realtà un becco che gli conferiva un aspetto vagamente da gufo, mentre sembrava appoggiare sull'anteriore su due piedini in tinta. In realtà, dietro questo aspetto da semplice pupazzo, si nascondeva un vero e proprio robottino, o animatronic figure se vogliamo essere rigorosi e ricordare nello scopo maggiormente ricreativo. C'era un piccolo servomotore per azionare ciascuna delle orecchie, come per il movimento della bocca e delle palpebre. Non ne mancava uno di maggiori dimensioni per far muovere e danzare, tra virgolette, l'intero pupazzo. C'erano una grande quantità di sensori, da quello di luce, che faceva sì che si addormentasse al buio, a quello di tocco sulla lingua, per sfamarlo. Oppure anche quello sulla pancia, per riconoscere quando veniva coccolato. Naturalmente erano presenti anche un microfono e un altoparlante. La cosa più notevole, però, era una piccola placchetta riflettente sulla fronte, che celava una coppia sensori ricevitore infrarossi. A cosa serviva? Beh, naturalmente, per comunicare con gli altri furbi tramite pacchetti binari di 4 bit, poteva mandare brevi messaggi per innescare un comportamento sincronizzato, tipo dance, e ballavano entrambi, per capirci. È stato prodotto in più di 80 colori per la prima versione, e se pensi di fare i mega soldi rispolverando il tuo dalla cantina e mettendolo su eBay, cattiva notizia, mi spiace comunicarti che non è affatto raro. Se ne trovano centinaia e centinaia in vendita, anche perché solo tra il 98 e il 2002 ne sono stati venduti più di 40 milioni. Parte 1. Californication. Il piano era ambizioso, ma a posteriori si può dire che sia riuscito alla perfezione. Due famiglie, due figlie a famiglia, stessa età, 9 e 13 anni. Due auto a noleggio e un road trip di 3 settimane. Prima di tutto San Francisco e le sue spiagge. Poi Los Angeles, un parco divertimenti, tram in salita e ovviamente le stelle di Hollywood. San Francisco, i suoi spazi verticali, il suo traffico ai due lati di quel ponte rosso che non capivo perché venisse chiamato dorato. Il Sequoia National Park, dove sentirsi davvero minuscoli e temporanei. E poi lo Yosemite, dove sognare, esplorando in bici, di incontrare un orso o magari un puma. Quindi Death Valley, luogo scolpito dalla siccità. Las Vegas, dove le tentazioni sono così scintillanti che persino noi piccoli lo intuivamo. E infine la vastezza del Grand Canyon. Spiegando le proprie ali artificiali di passeggeri in un piccolo Cessna in volo a bassa quota. Il giro ad anello è stato poi completato con il ritorno a Los Angeles, dove ci aspettava l'aeroporto internazionale e un volo così lungo da scaricare le pile del Game Boy. Il vero dilemma, a posteriori, è stato: ma come hanno fatto i nostri genitori a tenere a bada per tutte quelle 2000 miglia abbondanti due piccoli uragani di iperattività come me ed Emanuele, detto Manu, il figlio dell'altra coppia? Sicuramente c'era una buona colonna sonora, motivo per cui la nostra macchina era la più ambita. C'eravamo infatti portati un CD appositamente da casa, considerando il titolo e il rispettivo immaginario fa ridere pensare di non averlo comprato direttamente là. L'album era infatti quel classico moderno di Californication dei Red Hot Chili Peppers. Grazie a MTV avevamo già gli occhi pieni delle atmosfere californiane per via del video malinconicamente desertico di Scar Tissue o di quel finto videogioco che accompagnava la canzone che dava il titolo all'album. Chiedevamo di alzare il volume e poi, sicuramente non aiutati dalla dizione di Anthony Kiedis, cantavamo in questo broken English masticando versi tipo Scar Dishubeduishu Show. La musica però non bastava, quindi da bravi bambini viziati abbiamo approfittato per farci viziare anche con regali di vario tipo. In quel periodo in particolare era da poco uscita quella meraviglia tecnologica del Furby e siccome sia io che Manu, oltre al bisogno di essere intrattenuti, iniziavamo a insistere perché i rispettivi genitori ci comprassero un animale domestico, sembrava un'ottima idea prenderne uno a testa. Risolto il caos proveniente dai sedili posteriori ed il tormentone di cane o gatto con un colpo solo, insomma. Pia illusione, perché nei lunghi trasferimenti con paesaggi desertici che scorrevano veloci fuori dal finestrino, il caos generato da noi piccoli si era semplicemente raddoppiato. Alle chiacchiere e alle lamentele mie e di Manu si aggiungevano quelle del mio Furby ciuffuto e del suo crestato, che ciarlavano e richiedevano a loro volta attenzione. Per sfamare un Furby, però, bastava aprire con delicatezza il becco e premere sulla lingua. Il mostriciattolo rispondeva con un sonoro yum, che di tanto in tanto preannunciava la richiesta di altri bocconi immaginari con una serie di suoni buffi. Per quanto riguarda invece due piccoli di umano, bisognava fermarsi in un diner, possibilmente il primo a disposizione. Poi ecco, c'era il rischio che il gusto americano non corrispondesse a quello italiano. Non sono mai stato perdonato, nel senso che vengo ancora giustamente preso per il culo, per quella volta in cui feci fermare la comitiva per via di una fame pazzesca a metà mattinata e presi finalmente un donut al cioccolato. L'avevo visto in 1000 puntate di Simpson, Homer lo amava, quindi doveva essere buono. Beh, dopo un boccone, neanche rosso, mi aveva già schifato. L'ho rimbustato e con voce acuta ho accompagnato la restituzione a mia madre con un acutissimo «Sono pieno!». I Furby, appena usciti dalla scatola, comunicano solo nel loro linguaggio fatto di suoni incomprensibili, chiamato Furbish. Poi, man mano, apprendono la lingua che viene parlata dal loro possessore. Il trucco dell'illusionista era rotto dal fatto che, sebbene io e Manu gli parlassimo in italiano, questi col tempo miglioravano le loro capacità con l'inglese. «I'm very happy! Big fan! Listen!» dicevano. In realtà, col passare delle settimane, i nostri genitori insistevano affinché ci buttassimo un po' con l'inglese. Si partiva con l'ordinarsi il pranzo da soli, fino ad arrivare senza alcun timore ad un breve scambio con un poliziotto. «What's written on your t-shirt?» diceva ad un controllo stradale la gente, incuriosito dalla mia maglietta in cui Bart Simpson mostrava le chiappe, accompagnata dalla scritta «Ciuccia del calzino». Pronta arrivò la mia risposta. «Suck my sock!» La gente non ritenne di fare altre domande. È stata una vera esperienza fondativa, più che un semplice viaggio. Molti ricordi sono entrati di diritto nel mito delle nostre due famiglie, anche senza il bisogno del supporto visivo delle tante foto scattate. Tra le tante rimaste e di recente digitalizzate sul formato diapositiva, una mostra una costiera di rupo sull'oceano, con in primo piano me e Emanuele, felici con i nostri mostriciattoli in mano di cui avevamo imparato a prenderci cura. Con quel carattere un po' strafottente, sono insomma diventati non solo la creatura più strana e amata del viaggio, nonostante la strena concorrenza dei fagioli salterini texani e degli svariati coyote incontrati lungo le camminate della Death Valley. Ne sono diventati un simbolo, quasi vivente. Parte 2. Cose da maschi. Manu per me era un amico unico, nel senso che con lui passavo il tempo in un modo completamente diverso da come lo passavo col resto dei miei amici maschi. Uno dei suoi sport preferiti era guardare e doppiare live le videocassette. In particolare sapeva quasi tutto Titanic a memoria. Quando poi partiva My Heart Would Go On, la seguiva con acuti assolutamente degni di nota, grazie alla sua voce da preadolescente che doveva ancora trasformarsi. Eravamo in classe assieme fin dalla prima elementare, e negli anni 90 in Italia non c'era molta elasticità di pensiero. Se a un bambino piaceva anche o solo giocare con le bambole, se sceglieva vestiti di colore rosa invece che blu, se gli piaceva più cantare, specialmente canzoni di cantanti donne, che il calcio, beh, la sentenza arrivava diretta come una scure su un ceppo di legna, a determinare la sua vita in maniera netta e incontrovertibile. Era strano, più che strano, era effeminato, ma più che effeminato, era manifestamente gay. Al nostro ritorno verso la quotidianità bolognese, questo era reso evidente agli occhi dei nostri compagni anche nel colore dei Furby. Lui aveva scelto un modello ma che dico, un esemplare azzurro chiaro con ciuffi di pelo che partivano dalla fronte per arrivare alla coda tutti rosa. Mentre io, per placare eventuali critiche dal branco, avevo scelto l'abbinamento di colori più sobrio e macio che avevo trovato. Nero, con la pancia e i ciuffi marroni. Nessuno ritenne di muovere critiche verso di me. Quando nell'anfiteatro della scuola a ricreazione mostravamo le meraviglie dei nostri furbi, capaci anche di interagire e comunicare tra di loro. In quella specifica occasione i due si sono organizzati per tenere una festa. Party? Ma in tutto questo sfoggio di tecnologia, vedo i compagni darsi comunque di gomito nel commentare il colore di quello di mano. Ed io mi sentivo in mezzo. Sentivo che non c'era colpa né mancanze nella diversità. Anzi, la vitalità ed i colori di mano mi piacevano molto. Ma allo stesso tempo non avevo la forza di oppormi all'omologazione del branco. Quale colore avrei scelto se fossi stato libero come lui? Mentre a casa di altri amici c'erano scatole piene di Lego e macchinine, a casa sua c'era un vecchio logoro baule di legno, con grosse cerniere dorate. Il tipo di oggetto che ti aspetti di trovare nel salone dei Tasso Rosso Hogwarts, insomma. Era il loro baule dei travestimenti, con cui giocavamo nella luce bassa del salotto, quando calava un po' la tapparella. Era un'attività che mi attraeva molto. Scegliere ogni volta una combinazione di costumi diversi, un po' pirata e un po' ballerino, poter essere chi o cosa volevo senza limiti, o perlomeno poterlo sognare nel chiuso di quella stanza. Meglio di carnevale, perché non dovevi neanche affrontare la vergogna di mostrare il tuo travestimento davanti a tutti. I furbi ci accompagnavano in questo ballando anche loro, ma rigorosamente sul posto. Ormai erano cresciuti e padroneggiavano fluentemente l'inglese, ma forse non sospettavano che, all'arrivo delle scuole superiori, ci saremmo separati da loro bruscamente, come forse io e Manu non sospettavamo che lo stesso sarebbe successo anche a noi due. Parte 3. Amici dei popoli. Mia zia ha lavorato come insegnante gran parte della sua vita. Ma siccome insegnare in una scuola elementare della periferia di Bologna non le bastava, durante l'estate, per moltissimi anni, si lanciava all'avventura, cambiando continente per alfabetizzare bambini adulti del terzo mondo, lavorando come missionaria laica. Da bambino mi colpivano già i nomi, così diversi dalle parole che conoscevo, e quindi così esotici per me. Uruguay, Santo Domingo, Burkina Faso, che io storpiavo in Burkina Fascio, e Angola. Rimase particolarmente legata all'Angola, così da decidere di stabilircisi per 2 anni. Fu strano per me perdere da un giorno all'altro un riferimento così importante. Anche se sapevo che era fin di bene, ero un po' geloso dei bambini a cui aveva deciso di dedicare attenzione ed energia al posto che a me. Nel 2001 finalmente la zia fa ritorno al campo base. Quando viene a cena a casa nostra, la mia gioia e la quantità di cose che ho da raccontarle sono così tante che non stanno nel mio corpo. Così eruttano sotto forma di chiacchiere in un ritmo di 3.000 parole al minuto e francamente a livello di decibel insopportabile. Hai sentito Infinito di Raff? Harry Potter? Hai visto che bello l'ultimo documentario di Super Quark? Posso dirti tutte le domande che mi hanno fatto all'esame di quinta elementare? Sapevi che Berlusconi è ancora lì? Dopo questo sequestro verbale e di attenzione durato svariate ore, la zia, con somma gioia, decide di dormire a casa nostra. Ancora meglio, nella cameretta con noi tre. Io, mio fratello e il Furby. In tutta questa eccitazione mi dimentico completamente di menzionare del mio nuovo animale domestico elettronico. Mi faccio leggere una storia sulla mitologia greca e mi addormento senza pensieri. A un certo punto, nel cuore della notte, la zia deve andare in bagno. Si alza così dalla sua brandina e cerca a tentoni gli occhiali sulla scrivania. E qui il mito prende una strada diversa da quelli che sono i fatti. Secondo il mito, la mano della zia incontra presto il pupazzo animato, che si sveglia e inizia a proferire i suoi caratteristici suoni da-hi, hi-hi-hi, ko. Lei non capisce che si trova davanti a un giocattolo, sicuramente perché in Africa non era arrivata la notizia del furbi, e quindi pensa a un animale vero e proprio. Il furbi parla e parla ancora, iniziando ad agitarsi su e giù, e la zia, con le sue urla «Ma cos'è sta animale?» finisce per svegliare tutta casa. La realtà è che non solo in Africa lei era pienamente aggiornata su quanto succedeva al mondo grazie ad internet e dalle mail, ma il sangue freddo e il senso pratico assolutamente non le mancavano, visto che l'altro ieri era abituata a girare in fuoristrada su mulattiere infestate da serpenti. Così, appena si è resa conto che non riusciva a trovare il tasto off, ha semplicemente preso in mano il furbi dal ciuffo è andata a grandiparsi in cucina e l'ha chiuso in forno, ovviamente lasciando un biglietto. Il furbi arrosto non era una ricetta che le interessasse provare. Parte 4. Onomastica. Mio nonno la chiamava Giorgia, ma non si chiamava davvero così. Però era davvero appropriato che una regina dell'onomastica come lei, appassionata nel dare nomi di battesimo improbabili a tutti i suoi oggetti, avesse guadagnato un soprannome non richiesto all'interno della mia famiglia. Considerando i nomi che sfornava lei, era stata anche fortunata. Ricordo che la TAT, quel veicolo corazzato di Star Wars che cammina colossale e lentissimo, che lei aveva trovato dentro un Happy Meal, l'aveva ribattezzato Temistocle, per non parlare del piccolo allosauro di gomma, ogni tanto usato anche come pratico reggi sigaretta, che si era guadagnato il nome di Agamennone. Ma chi era Giorgia per me? Era innanzitutto una compagna di studi. Nella mia breve e fulminante carriera da studente di fisica, presto poi lei era diventata un legame inseparabile per me, almeno finché sono rimasto in quel mondo, ovvero circa 2 anni. Era bella Giorgia, aveva poi uno stile che colpiva per la sua aggressività. Ricordo quando si presentava a casa mia con una gonna corta e le calze a rete, e io ero sia attratto che respinto da tanta sicurezza e sfrontatezza. E non erano solo le magliette dei Mayhem o di Burzum a farmi sentire un verginello puritano al confronto, ma la confidenza con cui si gettava in ogni occasione pubblica. Dalle uscite con questi gruppi immensi di aspiranti Feynman, fino alle serate a ballare o ai concerti in cui, se voleva, riusciva puntualmente ad attrarre il cantante per un saluto ed un autografo. Si sentiva sola, però, di tanto in tanto, come molti fuorisede nei primi anni a Bologna. C'era poi Nettuno, il dio ed il suo mare, a separare il suo paese natale dal Nettuno, la statua e la piazza. Ogni ritorno era costoso e doveva essere pianificato, non c'era quindi la possibilità di ritornare al volo con un treno se un esame andava male o se aveva una particolare nostalgia o malessere. Quindi mi venne l'idea, perché non darle un po' di compagnia con qualcosa di cui prendersi cura, a cui dare un nome, qualcosa che magari ti avrebbe riempito di decibel la camera dello studentato. Così, un giorno, mi presenta a lezione di laboratorio di fisica 1, lezione nota per la comatosità del rispettivo docente, con il furbi. Era un po' impolverato, mancavano le pile, ma del resto era in ordine e marciante. Presto divenne il suo animale domestico, a circa 10 anni di distanza dall'ultima attivazione. Peccato che potesse imparare solo la lingua prestabilita, nel suo caso l'inglese, essendo il modello distribuito negli Stati Uniti, perché un furbi pronto a rivolgersi a te in sardo sarebbe stato semplicemente irresistibile. Mesi dopo, quando io stavo per ricominciare la mia vita accademica al Dipartimento di Informatica, mi mostrai divertito un suo salvataggio in The Sims, in cui io diventavo un ingegnere robotico, come se il furbi che l'avevo donato, in fine conti nient'altro che un piccolo robot, fosse stato un punto di partenza della mia carriera. Poi, ecco, cambiando carriera, la distanza tra di noi si è fatta sempre più grande, fino ad essere grande abbastanza da essere colmata da altre persone. In tutto quel cercare nomi, creare nomi, io ero confuso e non avevo ben capito se il giusto nome per la nostra relazione fosse amicizia o amore. Ma magari, come la luce, che sia onda che particella, anche il nostro rapporto aveva una duplice natura. Semplicemente non volevamo osservare quel fenomeno per fissare nella realtà qualcosa che a lungo è rimasto come un non fatto ed un non detto. L'amicizia di Schrödinger, insomma. Nel nostro caso, però, invece che un gatto, dentro quella scatola c'era soltanto un furbi. Ed eccoci giunti alla fine della quinta puntata. Devo dire che appunto questa storia ce l'avevo in canna da parecchio tempo ed è una storia molto speciale per me, legata davvero a molti ricordi di famiglia, a un viaggio fondativo, e quindi sono stato contento di essere finalmente riuscito a darle il risalto che meritava. Come sempre ringrazio Gan per le musiche, ringrazio Maria Teresa Argentino per le grafiche e ringrazio Digital People per la produzione. Bene, e la prossima è una puntata un po' particolare perché, come avevo annunciato in precedenza, uscirà sia in lingua italiana che in lingua inglese, visto che il protagonista è un RAE diciamo, spuntato durante il mio Erasmus di un mio caro amico che ovviamente non parla italiano e quindi ho intervistato in inglese. Di conseguenza iniziate ad allertare tutti i vostri amici e amiche international e ditegli che esiste questo podcast italiano indipendente che vale la pena ascoltare e che sarà presto rilasciato anche appunto in lingua inglese. Dai, andiamo a sfondare il confine italiano e andiamo a distribuire un po' di rifiuti RAE anche all'estero, anzi di e-waste. Ci sentiamo la prossima settimana e un saluto dai miei ottavi.